la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno dunque da Chiara Brilli in studio, da tutta la redazione, martedì 30 dicembre in onda la nostra newsline fascia dell'informazione locale mattutina che torna, lo sapete, alle 18.45 ma dirette cronaca anche nel notiziario delle 12.45. Uno sguardo alla meteo per questo ultimo scorcio di 2025 con Claudio Tei dall'AMMA, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, sembra un po' meno freddo di ieri, ma come evolverà la giornata?
Sì, un po' meno freddo perché ci sono state un po' di nuvole stanotte, quindi il cielo coperto ha impedito alle temperature di calare come la notte precedente. La giornata passerà all'insegna del cielo parzialmente nuvoloso, con schiarite un po' più ampie nel pomeriggio e in serata, nuvolamenti più consistenti sulla costa, sull'arcipelago, qui qualche piovasco sarà possibile tra il pomeriggio e la sera. Poi i venti ruotano a nord-est, addossano le nubi sull'Appennino, quindi schiarite invece sulle pianure, aria più fredda arriva, le temperature diminuiscono specialmente in collina e in montagna dalla sera e anche domani un po' su tutta la regione. Domani giornata però soleggiata un po' ovunque, con minime intorno allo zero, anche al di sotto, quindi con gelate e massime non superiori ai 10 gradi, quindi una bella giornata di sole invernale, fredda. Poi per il primo dell'anno è atteso un aumento delle nuvole e qualche pioggia sul Grossetano poi tra il pomeriggio e la sera, quindi ecco, il freddo dura poco, dura più che altro nella notte tra il 31 e il primo dell'anno, sarà appunto quella più fredda con temperature sotto lo zero un po' ovunque.
Questo è il quadro dunque per fine d'anno ed il primo, ma lo dettaglieremo meglio domani, grazie all'AMMA, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste, la card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con 3 visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, notizia che abbiamo anticipato ieri sera nella nostra newsline che troviamo nei titoli delle prime pagine della stampa locale, è il fine vita, legittima la legge toscana, illegittima solo in parte, infatti la Corte Costituzionale considera alcuni articoli in conflitto con norme che vanno stabilite a livello nazionale, ma non boccia la possibilità di intervenire sulla materia per regolarla, anzi la consulta non accoglie dunque la richiesta del governo di cancellarla, soddisfazione espressa dal presidente della regione Eugenio Giani, fine vita, la consulta sì alla legge, leggiamo anche dalla Nazione, legittimo che la regione emani norme sul suicidio assistito ma alcune sono incostituzionali. Allora cerchiamo intanto di dare una prima interpretazione con un'anticipazione ai nostri microfoni che è stata realizzata ieri sera l'intervista del professor Gianluca Conti, docente di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, intervista di Domenico Guarino. Sentiamo il professor Conti.
La Corte Costituzionale ha detto che il consenso può essere dato solo dall'interessato, in qualunque maniera, ma deve essere comunque riconducibile esclusivamente a lui. Secondo aspetto su cui la Corte Costituzionale non ha passato la legge regionale toscana è la previsione che il farmaco potesse essere somministrato dall'azienda sanitaria e dal suo personale. La Corte Costituzionale ha detto che il farmaco può essere solo autosomministrato, quindi resta il problema del suicidio assistito per coloro che non sono in grado di autosomministrarsi il farmaco letale.
Per il resto però la legge è salvata dalla Corte Costituzionale, cioè il ricorso del governo non è accolto.
Sì, in due aspetti secondo me decisivi. La Corte Costituzionale ha detto che la Regione Toscana non ha in questo modo allargato le maglie del codice penale con riferimento all'omicidio, la Corte Costituzionale ha detto no, questo lo abbiamo fatto noi quando abbiamo dichiarato incostituzionale la disciplina che puniva colui che aiutava il malato a porre termine alla sua esistenza. Secondo aspetto, con riferimento alla materia ordinamento civile, la Corte Costituzionale ha detto non è la legge regionale della Toscana che introduce il suicidio medicalmente assistito, ma è un qualche cosa che dipende esclusivamente dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi la legge regionale della Toscana lo poteva fare. Per me è un passo verso la laicità dello Stato, è soltanto l'individuo che può decidere della sua vita. La vita non appartiene allo Stato, ma appartiene alle persone.
E il professor Conti ci ha aiutato a interpretare la cronaca che arriva appunto dall'esito della consulta e poi naturalmente torneremo ad approfondire tutti gli aspetti giuridici anche nel corso dei nostri prossimi appuntamenti informativi. Altra notizia arrivata ieri, licenziato alla PAM col test del carrello va reintegrato, la buona notizia della sentenza del giudice del lavoro, il presidio che era stato promosso ieri davanti al tribunale, la mobilitazione di Filcams e di Wiltux in questi giorni, e noi siamo in collegamento con Roberto Pacini di Wiltux. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Cosa ha sostanzialmente ribadito il giudice a fronte di una mobilitazione davvero importante in queste settimane, di sconcerto anche per quanto avvenuto?
Ma noi valutiamo la sentenza, diciamo, quasi scontata, considerando la sproporzionalità della sanzione rispetto appunto al fatto. Noi come Wiltux Toscana abbiamo subito dato l'allarme, ancor prima degli licenziamenti, rispetto a questa pratica implementata dalla società che era volta semplicemente, ma è palese dirlo, a la risoluzione, ecco, di rapporti di lavoro che per la società a quanto pare sono troppo onerosi, considerando che questo test carrello è stato effettuato anche nei confronti di nuove leve che però non hanno avuto nessun tipo di ripercussione. Quindi c'è un obiettivo da parte della società che è quella di abbassare i costi. Noi non possiamo che vederla così, lo dicono i dati, lo dice il fatto che appunto, avendo dato l'allarme sin da subito, come dicevo prima, abbiamo portato un'attenzione della comunità tutta della Regione Toscana, soprattutto nei territori dove è presente la società con i suoi punti vendita, e appunto per queste aberranti, no? Questi aberranti sistemi implementati dalla società, che non è nuova, perché io ricordo che non tanto tempo fa con fantasiosi sistemi si era inventata, o meglio adoperava un uso strumentale di presunte limitazioni di idoneità all'attività lavorativa che avevano portato alla sospensione di lavoratrici e lavoratori senza retribuzione. Noi con questa campagna abbiamo voluto, appunto, ribadisco, sensibilizzare anche le amministrazioni comunali nei territori dove è presente la società, chiedendo appunto incontri specifici e chiedendo appunto sia il sostegno e l'avvertenza da parte dell'amministrazione che della cittadinanza tutta. È un risultato che noi consideriamo estremamente importante, in quanto non deve passare il messaggio che qualsiasi azienda un domani si possa svegliare e per abbattere i costi usi appunto sistemi che sono fantasiosi e stanno fuori da ogni logica. La sentenza lo dimostra, ci ha dato ragione alla nostra campagna di sensibilizzazione, abbiamo girato per tutta la Toscana con delle vele invitando la società a rivolgersi ad altri lidi, ecco, ad altre catene, proprio per fare una spesa etica, perché insomma stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori e dietro ognuno di loro c'è ovviamente una
sì,
famiglia.
Pacini, ce l'ha confermato anche il nostro pubblico, che a fronte di quanto raccontavamo, insomma, si dirottava rispetto ai propri consumi per dare un segnale proprio di coscienza e di sostegno. E la sentenza, appunto, lo ricordiamo, ha dichiarato nullo il licenziamento di Fabio Giomi. Salmi, che è stato ai nostri microfoni e che è salito, è intervenuto sul palco anche dello sciopero generale della CGIL Collandini da Firenze, prevede la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna di PAM al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese processuali. Dunque davvero una buona e importante notizia in questo fine 2025. Ringraziamo Roberto Pacini di Wiltux per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci e buone feste. Leggiamo atteso il voto finale sulla manovra, legge di bilancio, addirittura d'arrivo alla Camera oggi le dichiarazioni di voto dalle 11, poi il voto finale atteso intorno alle 13. Ieri la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sulla manovra, i voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125. La seduta è andata avanti ad oltranza e notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno, ne sapremo di più nel corso dei collegamenti con l'informazione a cura di Popolare Network. Adesso ci occupiamo di una vicenda, degli accampamenti sotto la Fipili. Il Comitato Cittadini per Firenze ha invitato oggi i media a un sopralluogo. L'incontro riguarderebbe una situazione di accampamento abusivo sotto la superstrada a Firenze, evidenziando pericoli come bombole di gas e rischio incendi. E noi ne parliamo con il presidente del quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Tormentoni, una situazione che immagino il quartiere abbia in attenzione e che situazione però è sicuramente delicata anche dal punto di vista della gestione, insomma, del disagio?
Sì, è una situazione delicata, sicuramente è una situazione su cui occorre intervenire, ma su cui l'autorità preposta, insomma gli uffici competenti, sono al lavoro per quanto ci risulta. Noi abbiamo approvato a maggio una mozione in consiglio di quartiere che parlava di questa situazione appunto complessa e delicata, e prima di tutto per le persone che ci in qualche modo abitano. Ci risulta anche da alcuni recenti report delle unità di strada dei servizi sociali che appunto ci siano alcune poche persone, forse una coppia negli ultimi giorni, che abita in qualche modo lì con una tenda, insomma una situazione di accampamento, e siamo sotto la FIPLI, sotto l'inizio della FIPLI praticamente, nel raccordo fra Viale Etruria e poi quando comincia la FIPLI, quando si alza, diciamo, la strada, comincia a essere un cavalcavia, no? Che poi passa sopra il viadotto dell'Indiano e comincia la FIPLI, dove fra l'altro c'era anche un problema quando ce ne siamo occupati appunto a primavera di competenze, nel senso che probabilmente il territorio, il pezzetto di terreno di cui si sta parlando, è di competenza della città metropolitana e quindi sta in capo fra l'altro ad una manutenzione che spetta al Global Service di AVR della FIPLI, e noi ci siamo rivolti agli uffici competenti e appunto da una parte ci vuole anche il sociale, perché ci sono delle persone e sono state attenzionate, sono state anche contattate, sicuramente anche invitate nelle ultime settimane ad andare in strutture d'accoglienza, ma come sapete non si possono costringere con la forza le persone ad andare in una struttura di accoglienza.
Ecco Tormentoni, dal punto di vista della sicurezza, perché si parla appunto di bombole di gas, di rischio incendi.
Da questo punto di vista non mi posso esprimere, perché con i miei occhi nelle ultime settimane non l'ho visto e quindi non so esattamente quale sia la presenza di questi materiali. L'andremo a riverificare in questi giorni, oggi stesso credo, però insomma spetta alle autorità competenti, quindi ci sono sempre i vigili del fuoco volendo, e comunque c'è la polizia municipale a cui ci siamo rivolti per fare ulteriori sopralluoghi in attesa che sia organizzato un intervento,
ecco, un piano, diciamo, di intervento a più livelli, abbiamo capito, perché appunto la situazione non riguarda solamente una priorità specifica, anzi soprattutto c'è da prendere in carico una problematica di accoglienza e di alternativa.
Esatto, come sempre in queste situazioni la situazione è articolata, è complessa, perché c'è un discorso sociale, c'è un discorso di igiene pubblica, c'è un discorso di sicurezza, e quindi bisogna fare un intervento articolato e coordinato fra più uffici competenti, sicuramente dove anche la proprietà però si deve muovere, e quindi credo, però su questo non ho verifiche, credo che sia città metropolitana, e dopodiché come sapete ci vuole anche in caso di occupazioni la denuncia e l'intervento della magistratura, a meno che non ci siano situazioni di rischio di sicurezza importante su cui si può intervenire anche con urgenza. Però io su queste necessità di sicurezza e di urgenza non mi so esprimere e non mi voglio esprimere.
Ecco, però appunto come ci ha detto andrete a verificare, perché la situazione va monitorata nella sua evoluzione anche da quel punto di vista. Grazie nel frattempo al presidente del quartiere 4 Mirko Tormentoni per questo aggiornamento.
Grazie a voi, ci sentiamo presto, buon anno intanto.
E allora andiamo verso la conclusione di questa prima fascia di Newsline, non prima di avervi proposto una raccolta di voci che abbiamo realizzato dopo il GR di Popolare Network. Parleremo di tranvia, in particolar modo in piazza Beccaria, ma vogliamo occuparci anche della chiusura di Ponte Alpino verso via Masaccio a Firenze, avvenuta nei giorni scorsi, chiusura che rientra nei lavori preliminari alla realizzazione del nuovo Ponte Alpino da parte della Rete Ferroviaria Italiana. Cosa sta succedendo anche per quanto riguarda le ripercussioni sulla circolazione? Sentiamo le voci raccolte da Domenico Guarino.
Preoccupati sì, già Firenze è tutta per aria per la tranvia, utilissima la tranvia, e per aria per l'acquedotto, utilissimo l'acquedotto, Ponte Alpino. Ora ci chiuderanno anche le cure per fare quello che chiamano brucomela. Insomma, se la Funaro vuole bloccare il traffico e mandarci a piedi, ci sta riuscendo benissimo. È tutto utile, perché tutti i lavori da fare, ma tutti insieme no.
Ma siete preoccupati, insomma?
Tantissimo.
Perché?
Perché ci faranno sicuramente, non ti dico chiudere, ma quasi, se non c'è passaggio già, si passa, non c'è parcheggio, si passa male. Ora hanno anche chiuso quasi il ponte, non passano le macchine qui, diciamo, si ferma la zona.
Ma qualcuno è venuto dal comune a parlarvi?
No, assolutamente nessuno finora.
Vigili?
Nessuno. Solo chi lavora, magari gente di quelli che faranno il ponte, però no, assolutamente nessuno.
Diciamo, passo di qui perché vado o da amici o da un medico, e la viabilità è ovviamente cambiata. Intorno a Ponte Alpino è complicato attraversare, io viaggio a piedi, quindi si può fare solo da un lato.
La stavano tirando sotto?
Sì, perché la colpa era mia, perché stavo passando col semaforo rosso, però io ho guardato dal lato dove normalmente vengano le macchine e mi sa che hanno invertito stamattina il senso. Sì, quello sì è successo.
Questa città piena di lavori, che ne pensi?
Che speriamo finiscano presto.
Ma sicuramente qualche disagio lo potrà creare.
E allora autolinee toscane. Come sì. Giudicate corsie preferenziali, eccetera?
Non mi occupo dell'esercizio, del servizio, quindi non ho una visione, però sicuramente, insomma, qualche disagio, se interessa tutto il traffico, inevitabilmente si ripercuoterà anche sul trasporto pubblico.
Com'è questa situazione di traffico?
È terribile, soprattutto adesso che chiudono Ponte Alpino. Guardi, basta vedere, quindi non è il disagio, quindi i lavori vanno fatti, ma forse si sarebbero potuti fare in altro tempo, non adesso, sì, coordinati meglio, fare tutti insieme, Ponte Alpino, tranvia.
Tutti insieme, questo è un po' il refrain, no? Questi lavori tutti insieme mettono a dura prova la circolazione a Firenze, e poi ci sono anche lavori che si interrompono, come quelli in piazza Beccaria, tra mura, tempi, attese, richieste, autorizzazioni. Ne parleremo tra poco con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti dopo il GR di Popolare Network, anche su Controradio TV. Rimanete con noi.
Popolare Network. Popolare Network, le notizie delle 8:30.
Segnalate nella notte esplosioni a Zaporizhia, dove è stato danneggiato un impianto industriale, e Odessa. Il presidente ucraino Zelensky intanto nega l'attacco con i droni alla residenza di Putin di Novgorod, bugie russe. E loda il presidente Trump dopo l'incontro di due giorni fa in Florida. Sta cercando di trovare un compromesso, abbiamo bisogno del suo supporto, ha dichiarato ieri sera. Il nodo principale delle trattative rimane quello dei territori occupati dalla Russia. Non possiamo andarcene, ci vivono 300.000 persone, ha dichiarato Zelensky.
Il presidente Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di cambiare politica in Cisgiordania, evitando provocazioni, tenendo sotto controllo i coloni, lo riportano media statunitensi. Dopo l'incontro di ieri sera a Mar-a-Lago, le politiche di espansione israeliana nel territorio della Cisgiordania sono da mesi un punto di tensione, e proprio nella serata di ieri un gruppo di coloni ha attaccato la comunità beduina di Mukamas, ferendo alcune persone. Ieri Trump ha anche annunciato un nuovo attacco in Venezuela, parlando di una grande esplosione in una zona usata dai narcotrafficanti per caricare le imbarcazioni. Si tratterebbe di un attacco con i droni. Da settembre gli Stati Uniti colpiscono le imbarcazioni di presunti narcos venezuelani, ma ancora non avevano colpito all'interno del territorio del paese.
In Yemen il Consiglio della Presidenza del Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 90 giorni e annullato l'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti dopo che i separatisti, sostenuti da Abu Dhabi, hanno ripreso azioni militari e riconquistato porzioni di territorio nel sud del paese. Nella notte l'Arabia Saudita ha annunciato di aver colpito due navi che stavano scaricando armi e altro materiale militare nel porto di Al-Mukalla, provenienti dagli Emirati e destinati, secondo i sauditi, al Consiglio di Transizione del Sud.
Razzi sparati nella notte nello stretto di Taiwan, prosegue così la grande esercitazione militare, la più grande sembra, con munizioni vere lanciata dalla Cina attorno all'isola. Chi arma Taipei spinge verso una situazione pericolosa di guerra imminente, avvertito ieri Pechino, facendo riferimento implicito all'accordo tra Stati Uniti e Taiwan per l'acquisto di 11 miliardi di armamenti. Da Taiwan il presidente Lai Ching-te ha provato a rassicurare: non vogliamo aggravare il conflitto o provocare controversie.
Manovra di bilancio in dirittura d'arrivo alla Camera. Alle 11 riprenderanno i lavori dell'Aula dopo la nottata passata ad esaminare ordini del giorno anche dalle forze di maggioranza, con la Lega che ha chiesto l'impegno del governo a non aumentare più l'età pensionabile. Vedremo i conti, ha commentato sarcastico il ministro Giorgetti, e scintille sulla sicurezza con la richiesta di più soldati nelle strade, a cui il ministro Crosetto ha risposto picche. L'approvazione finale della legge è prevista nel pomeriggio.
La legge sul fine vita della regione toscana è legittima, ma da riscrivere nelle parti in cui invade le competenze dello Stato. Questa è la conclusione a cui è giunta ieri sera la Corte Costituzionale, esaminando la questione di legittimità sollevata dal governo. I giudici in particolare hanno riconosciuto la legittimità della regione a intervenire sugli aspetti gestionali e organizzativi per fornire pari trattamento a chi chiede di essere aiutato a morire, scrivono, ma la regione dovrà riscriverne alcune parti. Per l'associazione Luca Coscioni la conferma che le regioni possono e devono organizzare il servizio sanitario per rendere effettivi i diritti sul fine vita congelati ormai dalla politica. Soddisfatta anche la giunta toscana, nessun commento per ora da parte del governo. Le notizie tornano alle 9:30, una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona mattinata dalla redazione di Muoversi in Toscana, vi parla Cesare Martignol. Traffico in aumento in ingresso a Firenze per quanto riguarda la 11 con rallentamenti tra Prato Est e Firenze Peretola. Infibiliti rallentamenti a Firenze Scandicci per viabilità esterna congestionata. Coda a tratti in uscita da Strassigna per viabilità esterna congestionata per i mezzi in arrivo da Firenze. Principale vie coinvolte dai lavori in questa settimana a Firenze: via delle Panche, Parione, via Piana, Folco Portinari, Oriolo, Agnolo, Larione, via delle Caldaie e piazza dei Cavalleggeri. Per quanto riguarda la mobilità per Capodanno a Firenze, è confermata la ZTL non stop fino alle 8 del mattino del 1 gennaio e servizio tranvia senza interruzioni durante tutta la notte. Per problemi tecnici, i treni della linea Firenze-Pisa potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, e i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente, uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale.
Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.42, quest'oggi parliamo dei lavori per la linea tranviaria 3.2.1 in piazza Beccaria a Firenze, lavori in discussione, completamento della tranvia che va da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, quasi un mese fa ritrovamento di un tratto di antiche mura medievali con uno stop conseguente da parte della sovrintendenza che chiede di aggirare il ritrovamento archeologico e ribadisce al comune di formalizzare ogni tipo di richiesta di proposta alternativa. Il comune, i tecnici parlano, come dire, di enormi difficoltà nell'aggirare il ritrovamento archeologico, costoso, complesso, pericoloso dal punto di vista della tenuta dei sottoservizi. Il comune soprattutto chiede di andare avanti per scongiurare il rischio di uno stop di almeno 4 mesi. La valutazione sarà fatta, ha annunciato la sovrintendente, da una commissione collegiale che riunisce i vari soggetti competenti per eventuali altre autorizzazioni. Ma la notizia del giorno è che questa vicenda in qualche modo era nota già da 7 anni, era già nelle carte, diciamo così, come spesso accade in una città come Firenze. Quando si scava si trova sicuramente qualcosa di antico, di molto antico, per cui rimane il tema da una parte di che fare nel caso di questo genere di situazioni, dall'altra parte di capire che cosa verosimilmente potrà accadere, perché la città è in grande sofferenza per quello che riguarda i cantieri. Sono collegati con noi anche in video sui nostri social i nostri ospiti. Saluto e ringrazio l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno anche a Marcella Giorgio, che è presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Marcella Giorgio, tra le altre cose, specializzata in archeologia medievale, post-medievale, in archeologia preventiva, una parola che tornerà durante questa trasmissione. Jacopo Zetti, architetto urbanista, si occupa di pianificazione urbanistica, siamo al Dipartimento di Architettura Unifi. Buongiorno anche a lei, Zetti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
E Tommaso Grassi, che è stato consigliere comunale di Firenze proprio nel 2018, quando già si parlava della presenza di mura medievali nel sottosuolo di Piazza Beccaria. Buongiorno Tommaso Grassi. Andrea Giorgio, partiamo subito dalle ultime notizie. Che cosa ci può dire? Quali sono gli aggiornamenti più recenti intorno a questa vicenda?
Allora, intanto buongiorno. Gli aggiornamenti più recenti sono quelli dopo il sopralluogo, l'ultimo che è stato fatto pochi giorni fa, perché noi abbiamo fatto un primo sopralluogo qualche settimana fa con la sovrintendente, dove lei ci ha dato degli indirizzi rispetto all'ipotesi di conservazione di quella struttura. ancorché quella struttura comunque sarebbe dovuta rimanere sottoterra. Ipotesi che noi abbiamo verificato con Publiacqua, con i tecnici delle ditte e con la direzione dei lavori, e a fronte della quale abbiamo inoltrato alla sovrintendenza una relazione dettagliata dove segnalavamo le criticità dal punto di vista prima di tutto idraulico, di gestione dei sottoservizi, poi anche dal punto di vista proprio della realizzazione, perché ancorare quei tubi, che sono tubi enormi, sono i tubi di altissima pressione e l'enorme portata dell'acquedotto, avrebbe voluto dire mettere a terra più di 40 metri cubi di cemento sottoterra per evitare che questi tubi si muovessero, comunque sarebbe stato problematica la loro gestione, sarebbe stato complesso. A fronte di quello ci sono stati degli altri incontri, ci siamo rivisti, c'è stato un sopralluogo anche settimana scorsa. Durante quel sopralluogo lì la sovrintendente ci ha individuato precisamente alcune lavorazioni, alcuni studi che vuole che siano fatti sull'area da allegare alla nostra richiesta formale di rimozione selettiva, perché alla luce di tutte le cose che ci hanno detto i tecnici noi crediamo che si possa procedere a una rimozione selettiva della parte strettamente necessaria a far passare il tubo. Sono tubi di 120 cm di diametro, sono tubi molto grandi che però starebbero da una parte, peraltro una parte che pare essere già stata intaccata da scavi precedenti. Quindi adesso noi produrremo nei prossimi 10 giorni queste documentazioni, la relazione la manderemo alla sovrintendente che convocherà, insomma, poi sarà convocato questo organismo e dovrà prendere una decisione. Noi riteniamo che sia meglio procedere in questo modo, peraltro non è la prima volta anche durante questi lavori che si trovano dei reperti archeologici, è tutto sommato normale farlo, specialmente quando oltre alla sede tranviaria si vanno a cambiare dei sottoservizi importanti come quelli che stiamo cambiando in questi lavori della tranvia. Abbiamo già proceduto a rimozioni selettive in altri casi senza grandi problemi. Noi confidiamo, anche alla luce del rapporto positivo che c'è stato finora con la sovrintendenza, di risolvere questa questione in un tempo breve, più o meno quello con cui abbiamo risolto anche l'altra volta. La stessa dinamica, ecco, un risolvamento, la decisione di come farlo, lo studio, l'analisi e poi la rimozione selettiva.
È chiaro, ci scrivono anche degli ascoltatori, scusate, che auspicano una ricomposizione, un'esposizione in un'area museo anche a cielo aperto nella stessa piazza, quindi anche, come dire, c'è un comune sentire in questo senso. Assessore, tra poco le chiederò dei tempi, però volevo andare da Marcella Giorgio che come presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi può dirci una parola su questa archeologia preventiva che sembra veramente, come dire, la quadratura del cerchio rispetto a tenere insieme il passato, il presente, il futuro, i ritrovamenti che pure sono un nostro bene comune, ma la vita che dobbiamo fare, i cantieri, i lavori, la mobilità, di che stiamo parlando?
Beh, allora parliamo di una possibilità che permette di non scegliere tra salvaguardia del passato e sviluppo del futuro, perché l'archeologia preventiva, se pensata, progettata ed eseguita correttamente, consente l'esecuzione di un'opera in una maniera lineare, senza costi aggiuntivi, perché già nelle fasi preliminari i rinvenimenti archeologici vengono rinvenuti o comunque previsti e ne vengono poi prospettate le soluzioni progettuali alternative che consentono appunto la realizzazione dell'opera senza difficoltà o senza eventuali criticità. Questo che cosa significa? Che l'archeologia preventiva è qualcosa che è da prevedere rispetto alla procedura attualmente in atto a livello normativo fin dalle fasi preliminari, anzi prima l'archeologia viene integrata nel progetto, prima l'archeologia diventa un volano per l'esecuzione dell'opera e non una difficoltà da superare. Questo se tutti i passaggi naturalmente vengono seguiti nella maniera corretta. Naturalmente poi la cosa bella dell'archeologia è che è comunque un po' imprevedibile, ci saranno sempre delle cose che escono anche quando tutti i passaggi sono stati eseguiti perfettamente, ma una buona archeologia preventiva permette di contenere queste eventuali criticità che vengono fuori dall'archeologia anche laddove un po' imprevista, e permettono comunque di andare ad integrare questi rinvenimenti all'interno dell'esecuzione dell'opera, permettono magari, come ha detto anche l'assessore, in alcuni casi di effettuare delle rimozioni per poter poi pensare a delle valorizzazioni in altra forma, magari in una forma museale. In altri casi sì, l'opera, se è molto grande, deve rimanere lì, l'opera archeologica intendo. In altri casi ancora parzialmente può essere smontata, rimontata. Ecco, ci sono diverse soluzioni che l'archeologia preventiva consente sin dall'inizio della progettualità di prevedere. Questo che significa? Significa che gli archeologi in un modo o nell'altro sono diventati dei consulenti a tutto tondo, dei progettisti, e che sempre più spesso ogni tipo di amministrazione pubblica sceglie di integrare uno o più di queste professionalità all'interno dei team di progettazione insieme ad architetti, ingegneri, geologi, proprio perché l'esperienza che gli archeologi attualmente hanno permette poi di bypassare, ecco, momenti di stallo, e permette poi, attraverso un dialogo costruttivo tra le parti, come quello mi sembra che si stia facendo, ecco, in questo momento a Firenze, di trovare delle soluzioni che consentano effettivamente di andare avanti. Quindi lo sviluppo deve essere portato avanti assieme alla salvaguardia del futuro. Non sono due cose da vedere in conflitto attualmente. Noi spesso lo abbiamo detto ecco, in molti interventi, perché una buona archeologia preventiva attualmente è proprio amica dello sviluppo per il futuro, non il contrario.
Tommaso Grassi, ma voi già ne parlavate nel 2018?
Sì, principalmente sì, nel senso che nel progetto definitivo era evidenziato, quindi l'amministrazione l'aveva, i progettisti, Tram di Firenze l'avevano fatto emergere, insomma, penso sia quasi scontato, insomma, che lì qualcosa si sarebbe trovato, anche in maniera dettagliata, poi rileggendo gli atti oggi, ritrovandoli, diciamo, nell'archivio del 2018, sì, poi ovviamente eravamo a un progetto definitivo, quindi diciamo che se cortocircuito ci deve essere stato poi, diciamo, nella fase successiva. Diciamo che dopo un mese che tutti cascavano dal pero, anche, diciamo così, nel dialogo cittadino, ho detto: scusate, ma nel 2018 c'è un elaborato legato al progetto definitivo, che poi mi sembra sia stato anche riconfermato nel progetto esecutivo, quindi nell'ultima fase, nella fase proprio della decantilizzazione. Quindi, diciamo, solo questo, cioè l'evidenziare che, insomma, non è una sorpresa, non dovrebbe o non sarebbe dovuta essere una sorpresa, soprattutto per chi poi ci lavorava, cioè principalmente per chi ci deve far passare il tubo come Publiacqua, e per la sovrintendenza, che forse, come posso dire, avrebbe avuto, come in altre occasioni, sempre si diceva all'epoca, per un'opera importante come quella fiorentina della tranvia, mettere in atto, diciamo, strumenti e tecniche, diciamo, tali organizzative, tale da non arrivare all'ultimo secondo, da non arrivare dopo che si è ritrovato il rinvenimento archeologico, perché sicuramente c'è un'alea di incertezza, nel senso, però, diciamo, rileggendo, si parlava di un metro, tra un metro e 70 centimetri, quindi, insomma, già forse ci potevano essere, diciamo, delle indicazioni tali da poter creare quell'integrazione tra i vari soggetti, diciamo, che ci dovevano lavorare. E dall'altra, mi sembra quello che sia l'obiettivo di tutti, era l'obiettivo nel 2018, lo risento dall'assessore Giorgio stamani mattina positivamente, che è quello di non rallentare in nessun modo i lavori, e quindi ridurre, diciamo, all'epoca si diceva ridurre i disagi sui cittadini, quindi, diciamo, con una cantierizzazione che ovviamente non può vedere, diciamo, perdite di tempo o comunque diciamo non ottimizzazione. Quindi ovviamente la salvaguardia era un obiettivo di all'epoca, lo è anche, sento oggi, quindi questo sicuramente è positivo. Dall'altra, però, diciamo, forse si poteva fare tesoro di quelle che erano indicazioni del 2018, anche, diciamo, molto specifiche.
Lo chiediamo tra poco in chiusura all'assessore, prima però una battuta, una valutazione, un commento anche da parte di Jacopo Zetti, architetto. Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Prima parlavamo di archeologia preventiva, dalla metropolitana di Roma a quella di Milano. L'Italia è così, lo sappiamo, ed è anche la sua bellezza, il suo patrimonio straordinario da questo punto di vista, però architetto, la vicenda è sempre complessa nel nostro paese.
Ovviamente viviamo in un paese che ha più o meno 3.000 anni di processi di territorializzazione, come li chiamiamo noi, cioè quelle fasi storiche che hanno portato poi al territorio come lo conosciamo oggi. Quindi diciamo, non è certo una sorpresa che in un momento in cui si va a scavare o si va a fare un cantiere importante poi si trovino situazioni di questo genere. L'archeologia preventiva è molto importante, oggi esistono una serie di strumenti che permettono di conoscere prima. Per si capire dagli ascoltatori, esistono degli strumenti, si chiamano georadar, che rilevano la presenza di oggetti sottoterra anche prima di scavare, quindi è possibile fare delle indagini. Naturalmente nessuno di questi è infallibile, quindi può succedere anche di trovare elementi che poi non erano previsti, e però naturalmente è estremamente importante studiarli, perché in una città come Firenze, che chiaramente fa della storia uno degli elementi centrali, la conoscenza di quanto il sottosuolo ci può restituire rimane un elemento importantissimo, non solo per, come dire, gli amanti dell'archeologia, ma proprio anche per i processi di pianificazione del futuro. Si pianifica sulla base di una conoscenza del passato, naturalmente. Come gestire queste cose, vabbè, un po' è già stato detto, le collaborazioni sono importanti. Io devo dire che negli anni ho riscontrato una cosa, io ho fatto anche l'amministratore per 10 anni, i cittadini capiscono abbastanza bene queste situazioni in generale, diciamo c'è una condivisione abbastanza ampia della protezione del patrimonio storico, quindi in realtà è chiaro che anche se il cantiere dovesse durare molto di più questo genera un livello di stress che poi insomma diventa problematico, ma insomma diciamo anche vicende di questo genere possono essere facilmente assorbite. Chiaramente questo è un patrimonio importante dentro un progetto di architettura, le collaborazioni fra archeologia e architettura sono importantissime e lo spazio pubblico non ha altro che da beneficiare di ritrovamenti di questo genere, chiaramente se ben gestiti.
È molto interessante quello che dice l'architetto, perché evidentemente qui c'è da ricomporre un quadro tra il comune, la sovrintendenza e i cittadini da una parte, tra il passato, il presente, le esigenze di salvaguardia dei beni e la progettazione della città e la vivibilità della città. Assessore, un flash su questa vicenda della storia già nota, diciamo così, no? Su tutti i giornali oggi si è scritto, si sapeva dal 2018, e soprattutto sulla tempistica di questa storia.
No, allora, una cosa, per essere chiari, noi stiamo parlando, se va bene, di un oggetto che dopo essere stato studiato, anche i tubi girino intorno o che i tubi lo attraversino, rimarrà sottoterra perché non è portabile all'esterno, secondo quanto ci ha detto la sovrintendenza. E quindi di un oggetto che è giusto in questa fase studiare e approfondire, perché ci può raccontare la storia della città, ed è una cosa davvero affascinante anche da vedere, ma che rimarrà sottoterra, non sarà fruibile della cittadinanza, non sarà visibile a tutti, motivo per cui per noi è importante quanto per la sovrintendenza il fatto che possa essere studiato, che gli archeologi possano andare a vederlo, che i professori possano andare a capire cosa c'è, cosa rappresenta e quello che può essere. Dopodiché noi abbiamo chiesto che i tempi per fare questo siano i più rapidi possibile, perché vogliamo andare avanti con lavori che proseguono spediti su tutta la linea, come chiunque giri la città o si affaccia sui viali può vedere. Anche in questi giorni stanno lavorando gli operai della CMB e delle varie ditte. Che la cosa fosse nota mi sembra evidente, ma come è noto tanto di quello che si fa, anche perché i lavori della tranvia vedono la partecipazione in diretta e in tutte le fasi dell'archeologia, perché Cooperativa Archeologia lavora per tram e segue tutto questo. Quindi segue le fasi prima, le fasi durante, e sono quelli che stanno lavorando anche in questo momento per noi, classificando, studiando e costruendoci le relazioni. Quindi noi dobbiamo tenere un equilibrio che tenga assieme tutto. La priorità è che studiata e catalogata questa importante scoperta, però i lavori ripartano e procedano speditamente. Noi manderemo la relazione che la sovrintendenza ci ha chiesto attorno al 10 di gennaio e da lì speriamo che nel minor tempo possibile si riesca a arrivare a una decisione, che può essere qualunque, ma che deve essere una decisione, perché a quel punto, sulla base della decisione, noi organizziamo la ripartenza del cantiere e di lavori. Da un lato abbiamo diciamo un elemento positivo, che però può essere negativo, cioè il fatto che sia accaduto tutto questo sotto le feste, quindi in una fase in cui anche convocare una riunione o un sopralluogo in alcuni momenti forse è un po' più difficile perché ci sono diverse festività, ma siamo già al lavoro. Ieri è partito l'ordine di servizio dalla direzione lavori a Cooperativa Archeologia per stilare tutti i documenti che ci sono stati richiesti. Lo abbiamo fatto in tempi brevissimi, quando c'è stato da analizzare diciamo l'ipotesi iniziale della sovrintendenza, quella della deviazione dei tubi, e lo faremo anche a questo giro. Siamo tutti consapevoli che sono cose importanti, ma non possiamo fermare i lavori del tram a fronte di qualcosa che, ancorché affascinante, rimarrà sottoterra. Abbiamo bisogno di decidere come procedere, tenendo insieme tutti gli interessi, tutti gli equilibri, ma rendendoci conto che la tranvia è un'opera strategica importantissima, che vogliamo finire i cantieri il prima possibile per rendere minimi gli impatti negativi per la cittadinanza di questa grande trasformazione per la città, ma ovviamente vogliamo farlo tenendo insieme tutte le istituzioni, non creando conflitti istituzionali tra chi tutela il paesaggio e le opere d'arte e chi vuole una sorta di modernismo folle buttare tutto giù. Dobbiamo trovare un equilibrio, ma nell'interesse dei cittadini dobbiamo farlo il prima possibile.
Andrea Giorgio, grazie per essere stato con noi, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, grazie a Marcella Giorgio, presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi, grazie all'architetto Jacopo Zetti, a Tommaso Grassi, consigliere comunale nelle passate legislature. Buona giornata. Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Un capodanno dal sapore di jazz in Piazza del Carmine. Gli Young Lions di Nico Gori con lo straordinario talento di Fabrizio Bosso alla tromba animeranno il capodanno fiorentino all'insegna dello swing, del bebop, della musica latina e brasiliana. Una serata di ascolto e divertimento, un brindisi swingante. Dalle 22.30 in Piazza del Carmine, Comune di Firenze, Fondazione Muse Music Pool. Info eventimusicpool.it.
Dicembre al Cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Big time!
Alle 9 passate da 6 minuti, proseguiamo la nostra newsline, lo facciamo occupandoci di denatalità. L'Italia non è un paese per madri se lavoro e genitorialità restano incompatibili, a dirlo Antonella Giachetti, presidente dell'associazione AIDA, imprenditrici e donne dirigenti d'azienda, commentando i dati diffusi dall'Istat sull'inverno demografico italiano. Allora abbiamo Giachetti ai nostri microfoni, buongiorno presidente, bentrovata.
Buongiorno.
Che fotografia ci restituisce il quadro Istat rispetto alle nascite, ma soprattutto rispetto a un percorso e a una strada che è tutta in salita ancora?
La situazione è la risultante di tutta un'evoluzione che la nostra società in generale ha vissuto, ma soprattutto è anche frutto di un'organizzazione, di un'idea di organizzazione di sistema economico che non tiene conto delle esigenze della legge della vita. E d'altra parte le donne, poi veniamo a dire che sono svantaggiate nei salari, il lavoro di cura della nostra società è posto a carico delle donne all'interno delle mura domestiche, e quindi è difficile poi in un'evoluzione che naturalmente nei paesi progrediti porta a una maggiore diciamo una minore volontà di fare anche figli, perché è normale, in tutti i paesi avanzati diminuiscono il numero dei figli naturalmente, ma quando poi non c'è soluzione a dover decidere fra lavoro e natalità e fare dei figli, fare una famiglia, questo diventa patologico, come noi stiamo adesso vedendo. Siamo davanti alla possibilità far saltare il banco previdenziale, di non avere persone sufficienti per mantenere servizi essenziali, se non introducendo nel nostro paese persone dall'estero. E c'è anche in ballo un'identità della nostra cultura, della nostra storia, non ci sono dubbi.
Ecco Giachetti, naturalmente la decisione, la scelta di fare un figlio deve essere un diritto, non un obbligo, ma un diritto che si deve avere la possibilità di esercitare. Invece in questo quadro appunto si affronta la rinuncia rispetto a un contesto economico, lavorativo, di servizi, di welfare, di possibilità che induce, no, ad avere un dato come quello appunto secondo cui il 45,4% delle donne tra i 18 e i 49 anni in Italia è senza figli. Voi sottolineate che è un tema da non affrontare in maniera emergenziale con politiche spot, ma proprio un cambio sistemico culturale
questo è esattamente l'essenza del nostro messaggio, perché è evidente che ogni piccola operazione, l'assegno, la cosa, per carità, portano, sono sempre ottimi, ma non risolvono il problema. Il problema è che la società è organizzata in modo tale che tutto il lavoro di cura non è al centro dell'organizzazione della società stessa. Quando il lavoro è stata dalla rivoluzione tayloristica che il lavoro è stato portato nelle fabbriche, che è un'evoluzione anche giusta, eccetera, ma da quel momento lì si è perso la possibilità per il mondo femminile di contemperare i due aspetti, perché o la fabbrica, ora detta in maniera simbolica ovviamente, o la famiglia. Allora, o si organizza tutta la società con una cura di prossimità. La cura di prossimità non è soltanto gli asili nido, ma è anche ad esempio la medicina, la sanità di prossimità, ma anche la cura degli anziani, perché molte donne dopo aver finito la crescita dei figli hanno il tema dei genitori, che o piazzano da qualche parte, ma non è così semplice.
Ce ne stiamo occupando in vari spazi di approfondimento, perché è una solitudine che non coinvolge appunto solo l'anziano fragile, ma anche il contesto familiare, che poi si ritrova a gestire una situazione senza supporti adeguati. Ma mi toglie una curiosità, Giacchetti, lei si sente presidente di un'associazione di mosche bianche? Perché già parliamo di donne svantaggiate e poi sappiamo quanto, salendo, no? A livello apicale, il famoso tetto di cristallo che non riusciamo a raggiungere numericamente in maniera importante. Quindi mi dice un po'.
Subito, innanzitutto, e qui c'è un tema, quella dell'elasticità del lavoro, l'essere imprenditori o dirigenti, in alcuni casi professioniste, permette anche una conciliazione, perché organizzi tu il lavoro stesso in qualche modo e quindi ti dividi, però è sempre una mission impossible, su questo non ci sono dubbi. Nelle nostre aziende nelle piccole e medie non ci sono problemi, perché le imprenditrici si sono fatte da sole e non hanno il problema del forare il tetto di cristallo, sono lì che sono arrampicate sulla loro attività e la mandano avanti. È nelle realtà molto grandi dove si comincia a parlare di consigliere delegato, di CEO, eccetera, che allora e dove l'organizzazione del lavoro è estremamente competitiva, per cui non c'è spazio per avere il periodo di assenza. Chiediamoci come mai tante donne non riescono poi ad raggiungere livelli di carriera di un certo tipo, perché nella grandissima azienda la tua maternità a casa nel maltrattempo ti hanno già portato il posto via in quattro, capito? Perché è evidente che non, quindi il mondo competitivo fa a botte con il mondo della cura, e lei ha detto giustamente, ci stiamo occupando anche degli anziani. Insomma, questa è una società dove essere un pochino più fragili, il che non vuol dire essere disadattati, fragili vuol dire la prima fase della vita, perché devi essere introdotto nella vita il bambino, e l'ultima fase della vita perché comunque hai un corpo che non è come un corpo della piena età. Queste sono fasi in cui sei un problema. Allora ragioniamo e diciamo, forse un'idea, invece di parlare di crescita, bisognerebbe parlare di sviluppo di una società dove tutti gli esseri viventi, tutte le persone hanno comunque una risposta alla loro condizione.
E noi su questo ci siamo voluti soffermare in un'intervista, diciamo, di fine anno, di valutazione di un contesto che purtroppo, come fotografia Istat, ci portiamo avanti da tanto tempo, ma non possiamo smettere di ribadire quanto siano necessari strumenti da mettere in campo a livello strutturale, come dicevamo. Ringraziamo Antonella Giacchetti, presidente di AIDDA, per essere stata con noi.
Grazie, buona giornata.
Everybody in here knows everybody's name. We came in to have a good time, everybody feels the same. There ain't one empty seat at the bar. Old boys barefoot drunk, I hope he ain't got no car. All eyes on the door just to see we got company. Now that you have all our attention, tell us what it is.
while you're at it, won't you show him that new tattoo? Somebody tell Mike his wife has called three times. He better get his ass home, she'll be up here losing her mind. It is what it is, what you get is what you see. It ain't nothing but hospitality.
Stiamo alternando anche notizie positive in questa fine d'anno che ha visto appunto il reintegro per quanto riguarda il lavoratore, il cassiere licenziato di PAM. Vi proporremo domani un'importante intervista ad Alessandra Sciurba, docente di diritto, rispetto alla grazia che ha ottenuto il giovane Alaa Faraj, che era stato accusato e incarcerato come scafista, e ci affronteremo la dinamica delle migliaia di ragazzi che sono stati arrestati con questa accusa in assenza di una politica efficace sul fronte dei trafficanti. Ma insomma, cerchiamo di dare anche degli squarci di luce e di cambiamento culturale, così come vogliamo fare oggi andando a Colle Valdelsa con la storia del biglietto sospeso per Capodanno, uno spettacolo in programma domani a teatro con Giobbe Covatta. È una scelta voluta dall'amministrazione comunale, lanciata in particolare dall'assessore Daniele Tozzi, che abbiamo in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Tozzi, innanzitutto, lei ha assunto nei giorni scorsi la delega al welfare culturale, un primo caso in Europa in questo ambito, come riconoscimento di delega amministrativa autonoma, possiamo dire.
Eh sì, le informazioni che abbiamo è che sia il primo riconoscimento in Europa, ed è una cosa importante perché vogliamo proprio trasmettere il messaggio che il fatto di collegare la cultura alle politiche sociali, quindi vedere la cultura non soltanto come mero intrattenimento ma come mezzo per portare benessere all'interno della comunità, sia ora riconosciuto in una delega autonoma e che quindi guiderà tutte le politiche dell'amministrazione. Quindi una delega trasversale che vede un po' tutte le politiche che vengono portate avanti e non è solo concentrata ad un singolo settore.
Tra gli strumenti che appunto avete lanciato, quello del biglietto sospeso, un'iniziativa che può sembrare semplice ma dal forte valore sociale.
Sì, abbiamo voluto introdurre per lo spettacolo che facciamo l'ultimo dell'anno il biglietto sospeso, che emula il caffè sospeso di Napoli, quindi c'è la possibilità per le persone che vanno in teatro di acquistare un biglietto in più e lasciarlo lì a disposizione per le persone individuate dai servizi sociali che sono in difficoltà economica o sono in una fase di isolamento sociale, quindi senza parenti, senza persone con cui poter festeggiare, proprio per far vedere che il teatro non è soltanto un luogo dove si fanno spettacoli, ma è un luogo anche dove la città si riunisce e tutti insieme ci aiutiamo a vicenda e festeggiamo insieme l'ultimo dell'anno.
Il comune di Colle Valdelsa dunque mette a disposizione questa modalità per lo spettacolo di domani sera con Giobbe Covatta, 70, riassunto delle puntate precedenti alle 22 al Teatro del Popolo. Avete già raccolto delle disponibilità da parte del territorio, della comunità?
Sì, fortunatamente la città risponde, anche perché questo processo si integra ovviamente in tutto il percorso partecipativo che abbiamo portato avanti per la nostra candidatura a Capitale Italiana Cultura per il 2028, in cui la città ha risposto veramente molto molto bene, hanno presentato un sacco di progetti per la candidatura e all'interno del percorso partecipativo abbiamo definito la politica del welfare culturale come un punto cardine che vogliamo portare avanti all'interno della città, quindi c'è stata tanta risposta, è stata positiva e siamo molto contenti di questo.
E abbiamo voluto raccontarla, darne notizia, grazie all'assessore Daniele Tozzi per essere
grazie
stato con
voi.
Noi.
sick of all your lies. I feel back on wealth, but I think I'm gonna choke. I'm standing in the shadows with the words stuck in my throat. Does it really come as a surprise when I tell you I don't feel good? Nothing ever came from loving man. Oh man, ain't that the truth?
E la newsline di questa mattina termina qui, ma prosegue la campagna di tesseramento. Fate la tessera, diventate soci, socie del Contro Radio Club. Vi aspettiamo via del Rosso Fiorentino 2B in orario d'ufficio oggi, oppure www.controradioclub.it. Ci sono anche gadget da acquistare speciali per il 50 anni insieme. Noi ci risentiamo per la cronaca alle 12.45 dalla redazione. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Contro Radio.
When I grow old, I will grow tall and be respected. Extend my belly sideways and do what it takes to get elected. I will scream and shout, I will call it out, and I'll do
Radio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. Don't let it stand there.